No, anzitutto buonasera a tutti. Io vi conosco di fama, nel senso che ho partecipato negli anni precedenti diciamo, ad attività in altro quartiere dove abitavo, Montemario, e quindi, però come dire, la vostra attività è nota e permettetemi di osservare con grande piacere questa presenza fisica così importante. Io penso che noi viviamo in una stagione nella quale la comunicazione pubblica è molto arrogante, piena di persone, politici, giornalisti, intellettuali, che no, fanno queste affermazioni stentoree. Io lo dico e non, come dire, non sentono l'esigenza di motivare le varie, no, di argomentare le proprie. In televisione, diciamo, ormai personalmente io spengo, ormai appena vedo qualcuno che chiacchiera, tra cui ogni tanto capita anche a me, non è che quindi è una forma anche autocritica. E tuttavia c'è un bisogno invece di, come dire, di farsi un'opinione e non sentirsela imporre dai giornalisti, dagli opinionisti, i politici fanno il loro mestiere, cercano il consenso, ma insomma invece chi dovrebbe fare in qualche modo contribuire a capire, invece vuole imporre la propria opinione, e questo è francamente abbastanza insopportabile. Da questo punto di vista, questo libro di cui non parleremo, parleremo dell'amministrazione Nathan. Il libro è uno spunto, un'occasione. Ecco, io ho impiegato una quindicina d'anni a realizzarlo, non è un instant book. Questo per dire che la superficialità della comunicazione, dell'informazione, del modo di lavorare è qualcosa alla quale la vostra presenza fisica in qualche modo si ribella, anche se per il momento non avete ancora parlato, e magari forse è il caso che poi ci siano degli interventi, anzi immagino che siano previsti, spero. Ecco, benissimo. Allora, molto brevemente, appunto, viviamo in una stagione nella quale, se ci fate caso, tutto è al superlativo. Scompare un cantante magari non particolarmente importa e diventa invece straordinario, formidabile. Tutto è. E quindi quando poi ci troviamo di fronte a figure oggettivamente imponenti come Ernesto Nathan, siamo in qualche modo sprovvisti di aggettivi, di sostantivi per qualificare, perché appena diciamo qualcosa di, come dire, di particolarmente elogiativo, sentiamo che queste parole rischiano di cadere un po' così, di essere corrose dai precedenti, dal fatto che tutti sono straordinari, tutti, oppure tutti sono, come dire, da abbattere, perché anche questo, diciamo, c'è anche l'opposto. E allora, per farla molto breve, Ernesto Nathan è stato oggettivamente uno dei più grandi sindaci della storia italiana, non soltanto della storia di Roma. E non perché non siano mancate anche amministrazioni nel corso degli anni. Lui è stato sindaco dal 907 al 913. Da questo punto di vista, pur condividendo, diciamo, l'introduzione, penso che ci siano stati dei momenti di grande amministrazione anche a Roma, non necessariamente nel campo urbanistico, sul quale qui abbiamo un maestro e anche un assessore di una giunta che ha cercato di, come dire, interrompere un certo circuito, e proprio perché lo ha interrotto è stata, diciamo, osteggiata. E io credo, e ho anche scritto un articolo contro l'informazione a Roma per come ha trattato la vicenda dell'amministrazione Marino. È stata una pagina. Non voglio esagerare perché altrimenti ricaschiamo nei superlativi. È stata una pagina dal punto di vista giornalistico triste, molto triste, molto triste, perché per tutta una fase iniziale quella giunta ha fatto molto, ha rotto dei rapporti, ha provato a realizzare, come dire, delle modalità nuove, nella più assoluto disinteresse dell'amministrazione, della stampa, dell'informazione, eccetera. Poi un giorno, ma adesso non voglio allungarmi troppo, però merita, perché a un certo punto, un giorno ci fu, non so se ricordate, il funerale di Casa Monica. E perché l'ho raccolto perché è una pagina sbalorditiva. E dal cielo furono lanciati dei petali di rose da un elicottero che aveva ottenuto, non aveva chiesto a nessuno la possibilità di, diciamo, no, di avere lo spazio aereo. E i giornali, nel conformismo più assoluto, senza preoccuparsi di chi fosse proprietario dello spazio pubblico e quindi dovesse dare il permesso, se la presero col sindaco. Dice, ma sta pure all'estero, sta in vacanza, era agosto. Il prefetto disse, ma sono riuscito a parlare con Marino tra un'immersione e l'altra. Una vicenda incredibile, perché chi aveva l'autorità? Il Ministero dell'Interno, dei Trasporti. Voglio dire, l'amministrazione comunale non c'entrava nulla neanche nell'autorizzazione del funerale. Questo lo dico perché un certo conformismo, diciamo, ha attraversato la storia, tutta la storia dell'informazione, ovviamente, tutta la storia di Roma. Molto brevemente, un grande sindaco perché? Ma fondamentalmente perché è stato già detto molto bene nella introduzione, estremamente invece sintetica, ma piena di essenza. Perché Nathan, per la sua formazione, era nato a Londra in una famiglia sostanzialmente di rivoluzionari, perché essere mazziniani allora significava essere inseguiti dalla polizia, diciamo, piemontese del Regno di Sardegna, e infatti così fu. La famiglia Nathan fu inseguita dalla polizia per tutta la vita. Noi abbiamo un'immagine di Mazzini molto così libresca, no? Così un'icona, quell'immagine così un po' triste, mentre Garibaldi, no? Invece Mazzini fu un uomo di fortissima idealità, e il piccolo Ernesto, che lo vedeva arrivare in casa, fu affascinato da questa figura e da alcuni altri suoi amici. Lezioni private in casa gliele dava un uomo, si chiamava Quadrio, che fu arrestato infinite volte, e quindi crebbe in un clima di idealità, e la stessa famiglia dovette spostarsi per mezza Europa inseguita dalla polizia diciamo sabauda, finché approdarono in Svizzera a Lugano, e lì Mazzini incrociò Cattaneo, un altro che era fuggito anche lui dopo le quattro giornate di Milano. Quindi questo per dire cosa, in estrema sintesi, che quando poi divenne sindaco in un'età avanzata, allora 62 anni non era come adesso, siamo tutti giovani, diciamo a 62 anni siamo pienamente efficienti, era quindi un uomo anziano, che aveva provato ad entrare nell'agone politico, e lo aveva fatto in un modo talmente anticonformista che era stato tagliato dall'establishment, nel senso che, fa un altro piccolo inserto, diciamo, sul personaggio, per capire poi perché è stato così innovativo quando poi ha fatto il sindaco. Bene, in quegli anni la massoneria era un'associazione, diciamo, che aveva contribuito all'unità d'Italia, e delle degenerazioni successive non oscurano, diciamo, il valore patriottico, direi, di quella. E per diciamo in qualche modo avere la cittadinanza italiana, Nathan chiese in qualche modo l'aiuto di Crispi, che era il personaggio politico più importante dell'epoca, e la sua istanza venne in qualche modo portata addirittura in Parlamento, perché addirittura la cittadinanza veniva conferita in Parlamento. Bene, Crispi era massone, e nonostante questo, quando finalmente Ernesto Nathan alla fine dell'Ottocento si presentò nel collegio di Pesaro, aveva scritto da poco un piccolo libro sullo scandalo della Banca Romana, nel quale non aveva fatto sconti a nessuno, perché tutti i poteri erano coinvolti in quel tipo, a cominciare da quello, dal potere politico. Crispi fece sapere a Nathan che se avesse voluto l'appoggio, diciamo, delle forze liberali, anche di sinistra, alle quali Nathan apparteneva, insomma, non era il caso di tornare su quella. E Nathan pubblicò un secondo, fece una ristampa e ovviamente non fu eletto, non fu mai eletto in Parlamento. E negli ultimi anni della sua vita, quando aveva finito l'esperienza di sindaco di Roma, della quale parleremo adesso, a questo punto sarebbe il caso, e tuttavia perché è interessante raccontare anche il finale, perché finita l'esperienza di sindaco, Nathan, gli amici di Nathan vorrebbero che lui diventasse senatore del regno, e però per questo tipo di nomina, diciamo, servivano alcuni requisiti, tra cui quelli censuari: bisogna avere un minimo di, come dire, di censo. Il problema è che la famiglia Nathan l'aveva sostanzialmente, tra virgolette, sperperato nella realizzazione, in particolare, della scuola Mazzini, una scuola per giovani, per ragazze non abbienti, per emanciparle dalla istruzione clericale e comunque a pagamento in parte, e quindi il continuo rifinanziamento di questa scuola lo rese anche, diciamo, inabile alla nomina a senatore. Bene, allora, brevissimamente l'esperienza di sindaco. Nathan, diciamo, viene eletto da un'amministrazione, oggi diremmo di sinistra, formata dai socialisti, che allora era una formazione decisamente più a sinistra, l'unica formazione a sinistra dello schieramento nel 1907, dello schieramento politico, i radicali, poco a vedere con i successivi radicali, ma non molto lontani, liberali di sinistra. Bene, e diciamo, una delle caratteristiche fondamentali, appunto, è anzitutto la squadra. Lo dico perché qui abbiamo un ex assessore che è stato chiamato per la sua competenza da Ignazio Marino. Ebbene, la squadra di Ernesto Nathan era formata da assessori, come ha detto Roberta, sì, molto competenti, ma anche molto idealisti, molto, come dire, con delle idee politiche molto forti. In particolare, l'assessore ai servizi tecnologici, che è una definizione che poi diciamo, si è affermata in tutta Italia, ma per la prima volta fu usata a Roma per l'assessore ai servizi tecnologici, si chiama Giovanni Montemartini, di cui c'è, sapete tutti, uno splendido museo realizzato dalla giunta Rutelli. Non trascuriamo, diciamo, anche ogni tanto delle eccellenze, e quello è veramente un bellissimo museo perché unisce, no, è moderno e antico. Bene, io per farla breve vi racconto come quella giunta riuscì a realizzare dei servizi pubblici meno cari e molto più efficienti. Allora, Roma era, per quanto riguarda i trasporti e l'energia, era presidiata da due aziende monopolistiche e come tali private, straniere, e come tali non avevano concorrenza, quindi facevano i servizi che credevano, al prezzo che credevano. Bene, Montemartini, assessore socialista e che aveva scritto un importante libro sulle municipalizzate, che cosa approntò un modello, come dire, per Roma, per la realtà romana. Tenete conto che nel 1905 erano state nazionalizzate le ferrovie, quindi c'era stata una riforma nazionale molto importante. L'amministrazione Nathan non nazionalizzò, diciamo, non municipalizzò il servizio, non fece un esproprio generalizzato. Che cosa fece? Realizzò, in particolare sul trasporto urbano, realizzò due linee e si mise a fare la concorrenza, il pubblico fece la concorrenza al privato. Come? Con prezzi più bassi e con una qualità maggiore. Risultato, adesso ve la faccio breve, ma insomma è vero, è quello che, la conclusione è che alla fine i privati furono indotti dalla realtà a lasciare il servizio pubblico si allargò e alla fine degli anni 20 era una delle reti più estese d'Europa e anche più efficienti d'Europa. Poi il Duce pensò bene che i tram non fossero dignitosi e quindi li rottamò in gran parte. Poi noi abbiamo ritrovato, no, ricordate le circolari, poi alla fine si è scoperto che era anche il mezzo meno inquinante. Ecco, quindi alla fine il pubblico che fa concorrenza al privato, non che si, no, la privatizzazione che talora può anche essere utile, no, il pubblico che fa e lo sgomina, lo allontana con un servizio migliore e meno costoso. Ci sarebbero tante questioni, la scuola, tutte le varie le sperimentazioni per la prima volta, scuole all'aperto, le prime biblioteche, la refezione. Io vi concludo questo primo contributo con una cosa che può apparire, come dire, minore. Alla fine, anche perché sull'apparato urbanistico abbiamo appunto un docente, ma soprattutto uno che ha come Caudo, che non solo conosce dal punto di vista teorico, ma ha anche amministrato e con grande profitto. Solo una cosa, perché può apparire quasi secondaria, ma non lo è. In occasione del cinquantenario dell'Unità d'Italia, fu deciso che Roma dovesse avere uno stadio e quindi fu deciso di fare un concorso per la realizzazione, solo che mancava poco tempo e quindi c'era il dubbio che non si riuscisse a portarlo a termine. Il costo dell'opera fu deciso in 1 milione di lire. Bene, l'opera fu completata per tempo, fu inaugurata e sotto le ali dell'amministrazione pubblica il costo finale fu di 800.000 lire, quindi si realizzò in tempi accelerati e ad un costo più basso. Vi assicuro che anche questo è vero. Io per il momento mi fermo, sennò esagero.
Grazie.